Allora, lunedì 18 aprile 2011, le 10:17 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa e come ogni lunedì all'ascolto di Radio Euskadi, la musica, la cultura, la politica, la storia dal Paese Basco e non solo. Questa mattina cominceremo con la Corrica, la storica manifestazione a sostegno della lingua basca che ha concluso ieri la sua ennesima edizione lungo le vie di Donostia. Era presente anche una delegazione italiana. Poi parleremo di politica interna. Il Paese Basco ci si avvicina alle elezioni di maggio, elezioni che vedranno la presenza anche di alcuni corrispondenti di Radio Onda Rossa dal Paese Basco, elezioni a cui ci si avvicina in un clima molto teso a causa delle vere e proprie provocazioni, perché di questo si tratta, da parte del governo spagnolo nei confronti della sinistra indipendentista. Quando parliamo di provocazioni parliamo di arresti, parliamo di torture, parliamo di dichiarazioni assolutamente spropositate. Ci sarà una lunga pagina su questo argomento. Parleremo anche del ritorno in libertà del decano dei prigionieri politici europei, Gazza, così lo conoscono più o meno tutte e tutti nel Paese Basco, che è ritornato a casa dopo oltre 30 anni di prigionia. Dallo Stato spagnolo un caso editoriale, un caso giornalistico che ha fatto molto scalpore, giornalista del Mundo che ha scritto un articolo davvero bruttissimo in merito all'ennesimo episodio di violenza di genere, di femminicidio. Un uomo che uccide la sua fidanzata praticamente in diretta web. Questo giornalista, che si chiama Salvador Sostre del Mundo, che scrive un articolo sostanzialmente giustificativo dell'assassinio, e però un articolo che non passa inosservato. E a questo proposito poi chiuderemo la trasmissione odierna con una notizia che arriva da Barcellona, un'antica usanza molto in voga negli anni 30 che sembra essere ritornata in auge, almeno per una sera. Prima di parlare di cose tristi e amare, cominciamo con le cose allegre. Ieri si è conclusa a Donostia la 17ª edizione della Corrica, la manifestazione popolare per la promozione della lingua basca, l'Euskara, un'iniziativa, una manifestazione nata nel 1980 su iniziativa del Movimento Popolare Basco per la promozione della lingua euskara, AEK. La Corrica rappresenta una manifestazione unica nel suo genere, una corsa non competitiva che attraversa tutto il Paese Basco per 10 giorni. A guidarla un testimone che viene passato di mano in mano, all'interno del quale c'è un messaggio che viene poi letto al termine della corsa e che è stato letto ieri, appunto, alla fine del percorso lungo le vie di Donostia. Alla manifestazione hanno partecipato ovviamente scuole, associazioni, coordinamenti di tutto il Paese Basco, ma anche di tutto il mondo che hanno a cuore la lingua basca. C'erano spezioni provenienti da Londra, Barcellona, Po, dalla Svizzera, da Madrid, e anche uno che arrivava dalla nostra città e che ovviamente si è fatto onore e che noi ovviamente salutiamo qualora i corridori, le podiste siano già giunte nella nostra città. Numero uno. 17esima edizione, dicevamo, ma la manifestazione affonda le sue radici in un'iniziativa che si chiamava Bai Euskarari, sia l'Euskara, un'iniziativa del 1976, altri tempi, era meno di un anno dopo la morte di Francisco Franco. È una manifestazione che indubbiamente ne ispirò molte altre del nascente movimento cittadino basco, anche se in quegli anni la presenza di massa nelle strade e nelle piazze del Paese Basco era una costante, e non solo nel Paese Basco. La federazione delle Ikastolas della Gipuzkoa, le Ikastolas erano e sono le scuole popolari del Paese Basco, nel 1979 ideò Kilometroak, una manifestazione che si svolgeva in una giornata dove migliaia di persone percorrono un tragitto prestabilito in una località della provincia versando all'inizio una certa somma di denaro. La manifestazione ebbe un grande successo e sarebbe stata poi ripresa anche dalle altre province basche. Sull'onda del successo del Kilometroak, durante una cena fra alcuni membri di AEK, nacque l'idea di una manifestazione che fosse allo stesso tempo di promozione e di autofinanziamento. La cena fu il lancio di un'idea che poi ebbe ovviamente tutta una serie di aggiustamenti e modifiche, ma da quella cena venne fuori l'idea: se quelli di Kilometroak hanno ottenuto un tale successo di promozione ed economico, dobbiamo farlo anche noi a tutti i costi. Se loro lo hanno fatto camminando, noi lo faremo correndo. Se loro lo hanno fatto in una località sola, noi lo faremo per tutto il Paese Basco. Era una discussione dove le proposte puntavano molto in alto, tendevano ad esagerare, raccontano alcuni protagonisti di quel tempo. Insomma, era un po' una bilbainata in gergo basco. Insomma, i cittadini e le cittadine di Bilbao sono noti a volte per spararla un po' grossa, per cui quando il termine bilbainata si usa per definire una cosa, insomma, un pochino esagerata. Tutte le grandi idee, raccontano, nascono dalla necessità, anche questa nasceva dalla necessità. Si diceva: abbiamo bisogno di molto denaro in poco tempo, quindi per raggiungere questo obiettivo si constatò che solo con una grande partecipazione popolare era possibile raggiungere questo risultato, poiché tra le idee c'era anche quello di chiedere agli artisti delle arti grafiche, che avevano anch'esse registrato a metà degli anni 60 un grande rinascimento, artisti come Oteiza, Chillida, Mendiburu, chiedere alcune loro opere e vendere. Tuttavia questa sarebbe stata un'iniziativa d'élite e avrebbe lasciato ai margini la popolazione. Quindi quando pensammo a questa iniziativa, raccontano ancora, avevamo come obiettivo la necessità di portare denaro e persone. Bisognava dimostrare che tutta la mobilitazione popolare che era stata vista nel Bai Euskarari e nel Kilometroak continuava e avrebbe sostenuto anche il lavoro di AEK. La chiamammo Corrica non solo perché la manifestazione si fa correndo, ma perché pensammo che doveva trasmettere un messaggio forte: dobbiamo alfabetizzare di corsa, perché se non corriamo la nostra lingua scomparirà. Non dobbiamo dimenticare che eravamo in un'epoca dove si viveva una fase di arretramento della lingua in tutti i territori. In poche parole, erano più le persone bascofone che morivano rispetto a quelle che le apprendevano. La corrica ricorreva anche un'altra simbologia, un testimone che passava di mano in mano per simboleggiare che la lingua si trasmette di mano in mano, non solo di generazione in generazione, ma anche tra di noi, seguendo lo slogan Erria Ira Casle, il popolo è il professore. Il testimone fu realizzato da Mendiburu, che propose un testimone vuoto affinché al suo interno fosse messo uno scritto che così passava di mano in mano per tutta la corsa fino alla fine, per poi essere letto nella Fiera de Muestras di Bilbao, dove si concluderà la prima corrica. In quella prima edizione si decise di rendere omaggio alla stessa AEK, che aveva promosso l'alfabetizzazione degli adulti e aveva lanciato l'idea della corrica, e fu inserita la lettera, considerata un po' l'atto di fondazione simbolica di AEK, che era stata inviata sulla necessità di alfabetizzare tutte e tutti. La partecipazione in quella prima edizione fu impressionante. Nessuno, nemmeno nelle più rosee previsioni, si aspettava un'imponente partecipazione, che in realtà non fu omogenea. Per esempio in Zuberoa, nello stato francese, non c'era nessuno a livello organizzativo, né persone che ad ogni chilometro ricevessero il testimone per portarlo fino al chilometro successivo. Mi ricordo che tutta la provincia della Zuberoa fu coperta dal gruppo di AEK della Biscaglia. Si fecero tutti i chilometri della Zuberoa correndo, ma una volta il testimone salì su un'auto. No, Uno correva alcuni chilometri, intanto gli altri venivano portati a 20 chilometri per aspettare l'arrivo del testimone. Poiché, come in tutte le corriche successive, il testimone non si ferma mai, 9 giorni e 9 notti, per una media di 2150 chilometri. Dopo la Zuberoa però la situazione cambiò completamente e sulla costa del Paese Basco francese c'erano migliaia di persone ad accompagnare il testimone. Già nella seconda edizione, quando molti avevano visto cos'era la corrica, non ci fu nessun problema per tutto il percorso, né in Zuberoa e neanche nelle zone più remote del Paese Basco spagnolo e della Navarra, anche perché il primo anno nessuno sapeva come cosa fosse la corrica, neanche noi di AEK sapevamo cosa ne sarebbe venuto fuori. Responsabile di quella corrica ricorda sempre un episodio. La corrica nel novembre del 1980 partì dal paesino di Ognati. C'era un tempo orribile, pioveva, faceva freddo, c'era vento. Per tutta la corrica il tempo fu veramente orrendo. 3 giorni dopo uno di noi andò fino a un passo di montagna per vedere come stava andando la corsa. Nevicava. La corrica allora era accompagnata da un'auto con un megafono e basta. Questo vede arrivare in mezzo alla neve l'automobile con il megafono e dietro un uomo con una palla di pietra sulla spalla. Era un sollevatore di pietre che saliva su per la strada con la sfera di pietra su una spalla e il testimone nell'altra. Quando vide quell'immagine pensò: fatto questa, non ci ferma più nessuno. La corrica durerà per sempre. Ed infatti, fino adesso è stato così. La corriga diventerà un potente strumento di promozione per AEK. Le 16 edizioni che si sono svolte sinora, quella di ieri è stata la 17ª, si sono sviluppate con un arricchimento di strumenti organizzativi e di promozione. Ogni corriga propone uno slogan che ne caratterizza l'obiettivo generale e individua una località dove destinare i fondi raccolti al fine di potenziare l'insegnamento dell'Euskara. Nelle ultime edizioni, di volta in volta, sono stati chiamati gruppi musicali baschi a scrivere e musicare canzoni che diventano una sorta di inno della corriga. Nonostante il numero di partecipanti vari di anno in anno, la sua caratteristica di massa e partecipativa rimane come il dato saliente di questa manifestazione linguistica unica nel suo genere. Si tratta della prima manifestazione che ha coinvolto l'intero territorio del Paese Basco. La sua funzione di sensibilizzazione, mobilitazione e di raccolta fondi sarà sostenuta da un profondo significato simbolico che accompagnerà la corsa in ognuna delle centinaia di chilometri che migliaia di persone percorrono in un ambiente di festa e di rivendicazione. L'esperienza della corrica è quella di una serie di rituali collettivi nel quale i suoi attori rispondono a un insieme di stimoli di provenienza diversa che provocano una lettura popolare. I simboli, scrive un'antropologa spagnola, rendono possibile l'espressione di un concetto di popolo vicino ed intimo che si può applicare a tutti i livelli della società basca. Con esso scompaiono le differenze etniche e di origine e vengono integrati anche quelli che sono nati fuori dal Paese Basco, quelli che parlano diversi dialetti e anche quelli che comunicano solo in spagnolo. In questo modo si può produrre nella corrica l'esperienza di una società nuova e diversa.
Big Mac Better.
E allora questa era la canzone realizzata da Fermin Muguruza per La Corrica, se non vado errato, del 2003, ma probabilmente vado errato. Comunque ogni anno ormai da parecchi anni a questa parte diciamo un gruppo musicale, un interprete è chiamato a comporre una canzone, un pezzo per la Corrica che viene, e quella di quest'anno ve la proporremo fra 7 giorni. Poi bisognerà aspettare il 2013 perché è una manifestazione biennale. Abbiamo cominciato con le buone notizie, con le notizie allegre, questo in maniera diversa da quello che accade per le trasmissioni, quelle con la T maiuscola, che invece le buone notizie le danno alla fine. Continuiamo, anche se la prossima buona notizia è una buona notizia molto amara. Stiamo parlando del più antico prigioniero politico europeo, il basco José María Sagardi, per tutte e tutti Gasta, che ha riacquistato la libertà la scorsa settimana dopo quasi 31 anni di prigione. Era il 1980 e lui aveva 22 anni quando venne arrestato dalla Guardia Civile assieme ad altre 8 persone. 30 anni e 10 mesi dopo José María Sagardi Gasta ha riacquistato la libertà lasciando il carcere di Jaén, dove era rinchiuso, e quindi perdendo il triste primato di essere il più anziano prigioniero politico d'Europa. In questi decenni di detenzione Gasta è passato per tutti i peggiori carceri spagnoli, nell'ordine Carabanchel, Soria, Puerto Primero, Herrera de la Mancha, Alcalá-Meco, Carabanchel, Herrera, Sevilla Segunda, Mallorca, Sevilla Primera, Granada, l'ospedale di Carabanchel, Sevilla Segunda, Puerto Segundo, Jaén Segundo, Langraiz, l'unico all'interno del Paese Basco, e infine Jaén. Questa è stata l'odissea lunga quasi 31 anni di Gasta. L'associazione dei familiari e degli amici e delle amiche dei prigionieri politici baschi Etxerat ha invitato subito dopo la sua liberazione a rendere un caloroso benvenuto al militante basco nella sua città natale, Zornoza, nei pressi di Bilbao. C'è stata una risposta immediata da parte del governo autonomo basco, in particolare dal Dipartimento degli Interni, che è guidato dal socialista Rodolfo Ares, che ha emesso un'ordinanza con la quale si proibiva sia questa iniziativa sia una manifestazione prevista per sabato scorso contro le normative penali antiterrorismo che convertono le condanne in una sorta di ergastolo. Ergastolo che nel codice penale spagnolo non è ufficialmente presente, ma che poi grazie alla normativa antiterrorismo sostanzialmente si attua, nel senso non si dà l'ergastolo, si dà una pena a 1000 anni, poi a un certo punto della pena si dimezza la pena e quindi la pena è solo per 500, questo in termini molto volgari ma pratici, ecco, per capirci. Minacce da parte del Ministero degli Interni del Paese Basco, e ciò nonostante nel corso del weekend Gasta è stato ricevuto a Zornoza da centinaia e centinaia di persone, e anche purtroppo da decine e decine di poliziotti in assetto antisommossa. Ci sono state momenti di tensione, fermi della polizia, provocazioni di ogni tipo, ma la cosa importante è che alla fine, nonostante tutto e nonostante le richieste del governo basco, la manifestazione, l'omaggio c'è stato e può essere un buon viatico in vista di quello a cui andremo incontro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. We'll be right back.
se va y te gusta el cobado, mi falta que la cosa de cuento general. Sarri, 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 eta pitita sarri bere muturretan saltza zudela kontua tu mameak. Sarri, 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 sarri. Ez dakiz zer pasatzen den azken handi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adumi falta direla kozure kuento generalean. Sarri, 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 Cristo marcha David.
Allora ritorniamo in voce, abbiamo cominciato con le buone notizie, ma quando si parla di temi come questo, insomma, purtroppo le buone notizie sono sempre in minoranza o quasi rispetto alle cattive notizie. E le cattive notizie sono, sono le solite cattive notizie, sono le notizie di arresti e le notizie di tortura. Le ultime sono quelle relative a due militanti baschi, Aitor Esnaola e Lander Etxeberria, arrestati la scorsa settimana e che ieri hanno denunciato di essere stati oggetto di sistematiche sessioni di tortura nei giorni in cui hanno sofferto il regime dell'incomunicazione. E va anche detto, va anche ricordato, che al momento dell'arresto di questi due militanti, sono stati arrestati per terrorismo, al momento dell'arresto di questi due terroristi tutta una serie di realtà, non soltanto legate alla sinistra basca, hanno chiesto ufficialmente all'Audiencia Nacional, quindi ai massimi organi della magistratura spagnola, che garantissero che queste due persone non fossero sottoposte a tortura. Il risultato è questo. Ieri Esnaola ed Echevarría hanno denunciato di essere stati oggetto di tortura. Hanno dichiarato di aver vissuto giorni molto pesanti, in particolar modo per quanto riguarda il loro arrivo dai luoghi natali nel Paese Basco fino a Madrid. Le cose sono iniziate il venerdì mattina, sono cominciate le minacce, raccontano tutti e due, minacce di violenza sessuale, minacce di essere costretti alla tortura della borsa e della bagnera. Il peggio è cominciato però il venerdì notte, quando sono stati sottoposti costantemente alla tortura della borsa fino all'estenuazione. E tutto ciò è durato per almeno 5 ore nel caso di Echevarría. Esnaola anche ha dichiarato di essere stato torturato, nel suo caso però sono stati utilizzati elettrodi e apparecchiature elettriche. Anche lui però ha denunciato la pratica della bolsa, che è una pratica abituale nei commissariati e nelle questure spagnole. Sono morto 30 volte, ha dichiarato Esnaola al suo avvocato per descrivere quello che ha dovuto passare. E la cosa, diciamo, che dà un po' il tono della situazione è che queste due persone sono state arrestate per presunta appartenenza ad ETA, ma fonti, diciamo, impazzite, chiamiamole così, che sono arrivate sui giornali, hanno fatto sapere che avrebbero avuto in preparazione niente po' di meno che un attentato contro Paci López, che è il numero uno del partito socialista nel Paese Basco, ed è all'interno del Partito Socialista Basco uno di quelli che negli ultimi tempi è stato più critico nei confronti della repressione selvaggia della sinistra indipendentista basca, anche perché avvicinandosi alle elezioni ha ben chiaro che se continua così difficilmente sarà rieletto. E curiosamente questi vengono arrestati e si fa circolare la voce che avessero avuto intenzione di attentare proprio contro Paci López. Queste indiscrezioni sono state seccamente smentite da ETA stessa, che in un comunicato quasi in tempo reale, cosa che è abbastanza poco comune per il gruppo armato basco, ha fatto sapere che questa voce è smentita di qualsiasi fondamento, che ETA si trova in cessato il fuoco già da diverso tempo e che chi parla di attentati o di preparazioni di attentati di questo tipo dice assolutamente il falso. ETA poi parla a lungo delle vicende relative alla tortura, di come lo Stato Democratico Spagnolo utilizzi la pratica di tortura tranquillamente e continuamente, e invita una volta di più a fare un passo avanti nel processo democratico. Questa più o meno la situazione generale. Ci stiamo avvicinando a passi molto molto rapidi verso le elezioni nel Paese Basco. Manca poco più di un mese. Si sta facendo tutto il possibile per rendere la situazione incandescente, provocazioni di ogni tipo per cercare una reazione violenta da parte, se non delle organizzazioni basche, almeno da parte della piazza. Tutto ciò perché l'idea è di mettere il Paese Basco in stato d'assedio e di fare le elezioni con lo stato d'assedio nel Paese Basco e quindi giustificare tutta una serie di cose. Per ora il gioco però non sembra riuscire e l'unica cosa che si registra è un grande imbarazzo da parte del presidente del Consiglio spagnolo Zapatero, il quale dice che la sinistra indipendentista deve fare ancora passi avanti, ma sostanzialmente non sa che fare nemmeno lui e si trova incartato in una girandola di repressione che però fino adesso non sembra aver dato i risultati sperati.
Aurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum.
¡Vamos, miren que no te... ¡Sabotaje! ¡Level
Le 11:05, noi chiudiamo, come dire, la parentesi politica, la pagina politica del Paese Basco con due autorevoli rappresentanti internazionali, chiamiamoli così. Abbiamo visto l'impasse in cui si trova sostanzialmente il governo spagnolo in questo momento, una politica di repressione totale che però non sembra stia portando grandi frutti. Fra l'altro, poco più di 7 giorni fa, il governo spagnolo ha dovuto inghiottire in Catalogna un referendum sull'autodeterminazione autoconvocato da tutta una serie di sigle politiche della Catalogna più o meno riconducibili alla sinistra repubblicana catalana, intendendo non il partito ma l'ambito politico e culturale. E un'iniziativa questa che nel Paese Basco avrebbe portato all'arresto immediato dei responsabili, ma che in Catalogna evidentemente non si può fare. E a questo sorta di mega referendum autoconvocato, che ovviamente non ha valore giuridico ma un grosso valore politico, si è presentato circa il 26% delle aventi e degli aventi diritto al voto in Catalogna, e il risultato è stato bulgaro, anche perché ovviamente chi si presentava al voto era chi era interessato a votare sì all'autodeterminazione. E il 26% può sembrare una cifra importante ma non eccessivamente grande. In realtà, se noi pensiamo che l'affluenza al voto in generale nelle elezioni in Catalogna si aggira fra il 60 e il 70% di chi ha diritto al voto, ecco, viene fuori che in un ipotetico referendum sull'autodeterminazione, con tutti i crismi giuridici del caso, ad oggi ci sarebbe una metà degli aventi diritto che voterebbe sì, e questo insomma la dice lunga anche sul fallimento delle politiche di Madrid. Negli ultimi giorni ci sono state prese di posizione anche di importanti attori internazionali. Qualche giorno fa è arrivato a Donostia l'ex primo ministro irlandese Bertie Ahern, uno dei principali protagonisti degli accordi di pace in Irlanda del Nord, e Ahern a Donostia ha sostanzialmente invitato tutte e tutti, ma il messaggio era chiaramente per il governo spagnolo, a prendersi dei rischi, a portare avanti il processo di pace e a utilizzare una mediazione internazionale, così come è successo in Irlanda del Nord. Ahern poi ha anche ironizzato su chi nello Stato spagnolo si fa problemi in merito ai risultati elettorali. Dice: l'elettorato capisce queste cose molto meglio dei politici. Io, dopo aver firmato l'accordo di pace, ho vinto 3 elezioni generali di seguito in Irlanda, è una cosa che non accadeva da 60 anni. E Ahern ha invitato a utilizzare mediatori internazionali, ha ricordato come di fatto già ci siano dei mediatori internazionali che sono in attività nel Paese Basco, anche se vengono boicottati dal governo spagnolo. E ha realizzato anche una sorta di prontuario della perfetta mediazione. Secondo Ahern, ETA deve dimostrare che la propria volontà è seria, bisogna essere inclusivi. Ha ricordato una famosa frase di Isaac Rabin, che peraltro non è di Rabin, ma comunque rende un po' bene i termini della questione: la pace si fa con i nemici, non con gli amici. Non ha sottolineato Ahern come non bisogna lasciare spazi vuoti, perché altrimenti ci sarà sempre chi sarà disposto a riempirli con contenuti contrari alla pace. Bisogna trattare tutti i temi che sono sul piatto senza evitarne nessuno, e soprattutto bisogna lasciare a casa la storia, perché non esiste un'unica versione della storia. Ognuno purtroppo o per fortuna ha la propria. Qualche giorno prima ad Atene si celebrava il 16° congresso della Federazione Sindacale Mondiale, la FSM. C'erano 190 sindacati in rappresentanza di 108 paesi. E all'interno del consiglio presidenziale dell'FSM è stato eletto un membro del sindacato LAB, uno dei principali sindacati baschi, e all'interno di questo congresso è stata votata una mozione in cui si chiede un processo di pace negoziato per risolvere il conflitto politico in atto nel paese basco.
Revuelta nel fenopatico! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Mañana sol y buen tiempo.
Sono le 11:05, noi siamo verso la conclusione della puntata odierna di Radio Euskadi. Andiamo a concluderla, come annunciato, occupandoci non di Paese Basco, ma di violenza sulle donne, e in particolar modo di un delitto, un femminicidio che ha avuto più copertura mediatica di altri per le circostanze in cui si è verificato. E tutto ciò è accaduto qualche un paio di settimane fa, nemmeno una decina di giorni fa, nei pressi di Madrid. Un attore, Jonde Ardoz, un giovane uomo di 21 anni, ha ucciso la moglie 19enne, che era incinta di 5 mesi, e ne ha mostrato il cadavere via webcam al padre in Romania. Pare che l'uomo avrebbe strangolato la moglie in un impeto d'ira perché lei aveva detto che voleva rompere con lui. E dopo averla uccisa, l'uomo ha mostrato il cadavere della ragazza via webcam al padre della ragazza, che vive in Romania, e gli ha detto di avere intenzione di uccidere anche la sorella della vittima di 13 anni, che sarebbe tornata a casa di lì a poco. Il padre poi è riuscito a avvertire la polizia, che ha arrestato il ragazzo. Nulla purtroppo di particolarmente nuovo sotto il sole, visto che mi pare di ricordare che dal 1 gennaio ad oggi ci siano stati almeno una ventina di casi di questo tipo nel solo stato spagnolo. Ogni anno ce ne sono, secondo le statistiche, circa 70, le denunce sono circa 134.000. E ha destato scalpore questo fatto per la meccanica di internet, sostanzialmente. Quando una cosa accade su internet, allora c'è molta più attenzione. In seguito a questo assassinio, sul Mundo, un quotidiano nazionale, diciamo così, di ambito di centrodestra, anche se personalmente chi vi parla non riesce a cogliere grandi differenze con l'altro grande quotidiano nazionale spagnolo del paese, che è invece di centrosinistra, è apparso un articolo a firma di un giornalista, peraltro abbastanza noto, Salvador Sostres, il quale ha scritto un articolo che sostanzialmente, se non giustifica l'assassinio, ci va molto molto vicino. Era un ragazzo normale, scrive Sostres, vittima di un'atroce violenza psicologica. La notizia che la sua fidanzata, che sua moglie, lo stava lasciando, e che il bambino che aspettavano non era suo. Di fronte a un omicidio non ci sono cause morali, però questo ragazzo non è un mostro. A volte l'amore si trasforma in qualcosa di dannoso e disperato e finisce nella tragedia. Vi ho letto solo alcuni brani, l'articolo è molto lungo e ci sarebbero mille altre perle di questo tipo. La pubblicazione di questo articolo ha scatenato molti problemi, prima che fuori, all'interno stesso della redazione del Mundo, cosa, diciamo, abbastanza curiosa, visto che appunto il Mundo è un quotidiano notoriamente conservatore e sui temi della violenza di genere, più in generale delle politiche delle pari opportunità, non si è mai particolarmente contraddistinto. Però di fronte a questa cosa, il comitato di redazione in toto ha firmato un articolo e l'ha consegnato al direttore del giornale, spiegando come quei contenuti usciti fuori da Sostres avessero superato la soglia dell'accettabilità, e hanno chiesto sostanzialmente alla proprietà che si mettesse in chiaro che il comitato di redazione non aveva nulla a che vedere con l'articolista. E la proprietà ha preso tempo, ha traccheggiato, ma sostanzialmente ha smentito anch'essa il contenuto dell'articolo, e da quel foglio del comitato di redazione è uscito fuori tutto un lunghissimo dibattito che ha animato anche gli altri principali quotidiani spagnoli e i mass media. E quello che di buono è uscito fuori da questo dibattito è che ci sono evidentemente, per fortuna, dei limiti oltre i quali non si può andare, anche per il giornalismo notoriamente embedded dello Stato spagnolo. E si è anche sottolineato giustamente come una cosa sia fare delle leggi e normative come ha fatto come hanno fatto i due governi Zapatero per risolvere tutta una serie di problemi. Altra cosa è risolverli effettivamente sul piano reale. Una legge può essere un primo passo, ma poi bisogna agire e ognuno deve fare la propria parte. Il dibattito poi è stato lungo e articolato, e in realtà sta andando avanti ancora adesso, visto che affronta quello che probabilmente è l'unico elemento veramente positivo dei due governi Zapateri. E probabilmente ve ne parleremo anche lunedì scorso. Quello che forse è più interessante però è che persino un giornale come El Mundo, che sulla maggioranza dei temi non si nota per il suo coraggio, su questo è riuscito a prendere posizione e ha detto chiaramente che di fronte a un uomo che uccide la sua fidanzata per qualsiasi motivo non si possono utilizzare termini come un ragazzo normale vittima di atroce violenza psicologica visto che la moglie lo stava lasciando. Ecco, sono cose che ci piacerebbe lasciare agli anni 50 e che bisognerebbe superare. Il fatto che lo faccia persino Il Mondo forse può essere un dato positivo. Corollario di ciò, chiudiamo con Barcellona e diciamo in apertura una simpatica tradizione degli anni 30 nella capitale catalana era quella di dare fuoco alle chiese, ai luoghi di culto. Non siamo tornati ai tempi della guerra civile, ovviamente la situazione è molto diversa, però la settimana scorsa è stato dato fuoco al portone di una chiesa alla periferia di Barcellona, chiesa che è gestita da un parroco come dire, che su questi temi appunto della violenza di genere e altro non sembra essere particolarmente aperto, ecco, mettiamola così. Un atto assolutamente simbolico, visto che i giornali hanno parlato come il rogo del portone. In realtà si tratta di molto meno a livello pratico, e è stato ritrovato anche un volantino lì vicino firmato da un gruppo di donne che ricordava appunto le responsabilità della Chiesa Cattolica per quanto riguarda le politiche di repressione delle donne e non solo, e come dire, questo gruppo ha reagito facendo questa piccolissima azione che non ha provocato danni a persone e alle cose, ha provocato danni assolutamente millesimali, ma ha avuto abbastanza eco sui giornali e, come dire, ha fatto luce su quella che è l'ordinaria repressione che avviene spesso in molte chiese, in molte strade, in molte case. Ecco, bisogna partire probabilmente sempre dal particolare per poi avvicinarsi al generale, come diceva quel signore nato a Vinci e morto in esilio in Francia tanti anni fa.
Muertos costillares, hermano de los niños, que lo hacemos para nadie, sin esto no nos provocan.
Bene, le 11:15, minuti primi, si chiude qui Radio Euskadi, che vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 10:15, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, Roma e nel Lazio, sul sito www.ondarossa.info, sito su cui potete trovare la trasmissione odierna a partire dalla giornata di domani. Radio Euskadi, chiocciolotistici.org, la posta elettronica di Radio Euskadi. Vi lascio alla sigla di chiusura e poi passeremo a parlare di Palestina.
Esta historia que pudo ser verdad parece